www.bandaradio.info, tra poco in onda il GR delle 20. Buonasera a tutti e a tutte, come ogni giorno, come ogni venerdì, la nostra informazione, il nostro quotidiano momento di approfondimento informativo su bandaradio.info, il nostro GR, oggi venerdì 2 marzo. E siamo nei giorni e nei momenti di massimo sforzo della lotta dell'opposizione sociale, del popolo della valle, del popolo Notav, che sta continuando a resistere giorno dopo giorno, metro dopo metro, senza mai arretrare contro un'opera indegna e infame, che non è soltanto l'inutile grande opera dell'alta velocità Torino-Lione, ma anche l'opera repressiva delle forze dell'ordine e infame del sistema mediatico, che sta continuando a cercare di sminuire e di far apparire poco popolosa o poco importante la resistenza iperpartecipata, che parte sì dalla Valsusa ma che si sta man mano espandendo in tutta Italia e non solo, come la giornata di ieri che ha visto bloccare tutta Italia in solidarietà col popolo Notav dalle 18. Abbiamo raccontato di diversi avvenimenti, anche qui a Palermo c'è stato un imponente blocco dell'autostrada Palermo-Catania, ma partiamo con un'iniziativa che arriva proprio dalla Francia. Infatti ieri un gruppo di Notav ha sabotato i binari vicino a Lione, mentre alcune scritte di solidarietà con Luca Ba sono comparse sui muri del consolato italiano nella città francese. La TAV non è un problema, tant'è che dall'altra parte delle Alpi in Francia nessuno ha protestato, i lavori vanno avanti spediti. Questa è la cazzata che diciamo diversi esponenti politici e giornalisti in questi giorni usano per definire fuori luogo e sbagliata la protesta del popolo della Valsusa. Peccato che non sia vero, come ha ricordato addirittura Travaglio ieri sera nella trasmissione Servizio Pubblico e come aveva già fatto Luca Mercalli in una dichiarazione sempre ieri. I francesi hanno scavato soltanto 3 piccoli tunnel esplorativi e hanno bloccato tutto perché la TAV costa troppo. Hanno addirittura tappato i 3 tunnel che avevano scavato e non è vero che non ci sono state proteste, ce ne sono state in passato e di vario tipo. E se non sono state particolarmente forti sul tratto della Torino-Lione, invece sono state di massa e continue sul versante pirenaico, dove la popolazione basca, anche quella del versante francese, sta ingaggiando un durissimo braccio di ferro contro la costruzione della cosiddetta Y basca, che dovrebbe unire Bilbao con Parigi, devastando centinaia di chilometri di valle e montagne e rovinando uno dei territori più belli del continente. E comunque, come dicevamo in apertura, ieri un folto gruppo di attivisti ha protestato energicamente all'interno della stazione di Lione, proprio nella città francese dove dovrebbe arrivare l'alta velocità che Parigi, Roma e Bruxelles stanno cercando di imporre tramite mano militare alla Valsusa. Verso le 13.30 di ieri una trentina di persone col volto coperto ha interrotto i binari tra le stazioni di Jean-Massé e di Perrache, depositando materiali vari e sassi sulle traversine. Poi hanno sabotato le catenarie, rallentando per parecchio tempo la circolazione dei treni, dopodiché si sono dileguati visto che la Gendarmerie perdona, ma non prima di aver lasciato sul posto a sventolare per un po' la bandiera Notav. Molti convogli che sono stati a lungo bloccati nella vicina stazione di Lione finché gli operai della CNCF sono riusciti intorno alle 14.30 a riparare i danni maggiori e a riattivare la circolazione ferroviaria. I giornalisti italiani chiaramente non ne parlano, così potranno continuare a raccontare che in Francia l'alta velocità non crea problemi e non suscita proteste. Noi siamo qui proprio per testimoniare quanto più possibile ciò che invece sta succedendo in tantissimi punti. Ricordiamo che ieri c'è stata veramente un fiume in piena in tutta la nazione, che ha alzato la bandiera Notav a Roma, ma a Genova, dove è stata occupata la stazione Brignole, il porto, blocchi anche a Cremona, a Bologna un migliaio di persone si prende l'autostrada e blocca la città, a Palermo, lo dicevamo e l'abbiamo raccontato anche con un piccolo video, a Pisa, così come a Modena, in tantissimi tantissime altre città. Ci saranno delle mobilitazioni che partono da oggi e che dureranno fino a domani in questi posti. Partendo da oggi andiamo con un'assemblea che si terrà stasera a partire dalle 21 proprio a Bussoleno, assemblea Notav. Poi vi saranno diverse altre iniziative a Castel del Bosco, in Valchisone c'è previsto un volantinaggio e un presidio informativo, a Pescara c'è in atto un presidio e un corteo, a Potenza una piazza tematica da sotto la prefettura, così come a Sant'Angelo Lodigiano, dove stasera vi sarà una contestazione a Maroni. Per quanto riguarda domani invece, gli appuntamenti sono: a partire dalle 11.30 a Catania vi sarà un presidio alla stazione ferroviaria, dopodiché a mezzogiorno ad Imperia, allo slargo antistante il comune di Imperia, un'altra manifestazione; alle 15 a Piazzale Tiburtino a Roma un raduno per un corteo cittadino, allo stesso orario vi sarà un presidio in Piazza Matteotti a Sestri Levante in provincia di Genova. Proseguendo nel pomeriggio, altri tre appuntamenti saranno alle 16 a Pavia, a Piazza della Vittoria, a Pesaro, a Piazza del Popolo, per due manifestazioni cittadine Notav; alle 17 invece ad Alessandria un punto informativo Notav. È molto importanti e rilevanti sono quattro iniziative che arrivano: una dai Paesi Baschi, domani mattina alle 11 ci sarà un blocco della stazione delle ferrovie; una da Londra al consolato italiano dalle 14, a Dublino un ritrovo in piazzetta Ultima Cena sempre alle 14, allo stesso orario sempre in Francia a Place du Centre Pompidou un'assemblea pubblica Notav. Quindi, come vedete, Notav è tutta Italia, ma non solo. Continuiamo sempre sull'argomento, raccontando di un'altra iniziativa con Anonymous, che ha messo fuori uso i siti istituzionali del Piemonte almeno per un paio d'ore. La parola d'ordine lanciata la sera prima dell'assemblea di Bussoleno, dopo la mattanza ordita da polizia e carabinieri contro i manifestanti Notav sullo svincolo della A32, era una soltanto: bloccare tutto in tutta Italia. Come abbiamo raccontato ieri, dalle 18 tutta Italia, e non solo, ci preme ribadirlo, è stata per l'appunto bloccata. Alle 18 in punto, quando ancora molte piazze si preparavano ad invadere tangenziali, stazioni ferroviarie ed autostrade, il network di attivisti Anonymous è entrato in azione, puntando il mirino su una molteplicità di obiettivi, come i portali web del comune di Torino, della regione Piemonte e molti altri ancora, congestionandone i server ed impedendovi l'accesso. Anonymous ha lasciato anche un comunicato dove fondamentalmente scrive che ancora una volta Anonymous ha deciso di unirsi alla lotta della Valsusa per protestare formalmente contro gli avvenimenti di stanotte ai danni dei manifestanti pacifici che partecipavano con la resistenza passiva al blocco dell'autostrada A32. In particolare, gli abusi della polizia e l'incursione illegale degli stessi in un bar dove alcuni manifestanti si erano rifugiati dai già palesati abusi della polizia di Stato, ricordando la nostra solidarietà per Luca Ba e per la causa Notav, cercando di risvegliare l'attenzione sull'impatto ambientale devastante creatosi nell'edificazione di linea ad alta velocità. Con questa operazione non vogliamo interrompere alcun servizio, ma vogliamo semplicemente coinvolgere l'attenzione mediatica sugli avvenimenti attuali che vengono pressoché ignorati. Con nostro rammarico, infatti, i media non stanno interessando né degli espropri illegali di terreni ai danni dei privati cittadini e di riserve nazionali, espropri a detta della questura preventivi, né dello stupro ambientale indotto da compagnie italo-francesi, e meno che mai ai metodi coercitivi con i quali le forze dell'ordine creano nient'altro che disordine tra i manifestanti. Di particolare rilevanza gli eventi degli scorsi giorni alla stazione di Porta Nuova, dove alcuni manifestanti, circa un centinaio, sono stati lasciati passare dalle forze del disordine per poi essere accerchiati e caricati senza una specifica ragione. Invitiamo pertanto i media caldamente a mostrare i video e a riportare le testimonianze dei manifestanti. Questo scrive e lancia Anonymous in solidarietà col popolo Notav. E sempre a proposito di Notav, dove ci preme ricordare una volta ancora che Luca Ba, il ragazzo che era caduto dal traliccio un paio di giorni fa, è per fortuna definitivamente fuori pericolo di vita, parlavamo di una solidarietà transnazionale che arriva anche dal popolo della Freedom Flottiglia. Dopo gli arresti di qualche settimana fa, il movimento che si oppone alla costruzione dell'alta velocità si è mostrato ancora più unito ed ostinato a proseguire nella sua battaglia, come avviene per la solidarietà nei confronti del popolo palestinese, dove gli stati spesso si schierano al fianco degli oppressori. Anche in Italia succede la stessa cosa. Da un lato vediamo tutti i partiti presenti in Parlamento che pretendono la costruzione della vergognosa galleria, mentre la maggior parte della popolazione è contraria perché è inutile e costosa, oltre che danneggia tantissimo il popolo della valle e la valle proprio sul suo territorio. Ancora una volta vediamo gli interessi del capitale opporsi alle necessità della popolazione, sì agli F-35, sia all'aumento delle spese militari, sia alla guerra, sia al treno ad alta velocità, sia all'aumento dell'età pensionabile, sia all'abolizione dell'articolo 18. Opporsi con determinazione a tutto questo è il solo modo di investire sul nostro futuro, sulla nostra capacità di restare umani nonostante loro. Questo è un comunicato della Freedom Flottiglia con il popolo palestinese, con il popolo Notav, fino alla vittoria. E lasciamo la questione Notav, che riprenderemo nei prossimi momenti di approfondimento informativo su Banda Radio. Andiamo a una situazione abbastanza tesa che vi è stata oggi per quanto riguarda i dipendenti dell'Alcoa a Roma, tafferugli tra gli operai sardi e i poliziotti che stavano cercando di caricare su un cellulare il sindacalista della CISL Di Pietro con Palomba dai lavoratori del presidio: gli impianti non devono fermarsi. Andiamo a leggere dalla Nuova Sardegna: 10 minuti di scontri tra forze dell'ordine e operai Alcoa davanti alla scalinata del Ministero dello Sviluppo Economico, dove sono in attesa di un incontro con il ministro Passera e il sottosegretario De Vincenti. Un momento di forte tensione provocato dall'improvvisa decisione dei poliziotti di trascinare di peso dentro un blindato il segretario generale della CISL Rino Barca, che in mezzo ai manifestanti cercava di tenere calmi i lavoratori. Il sindacalista è stato accerchiato, prelevato e trascinato di peso verso il cellulare poco distante, ma gli operai hanno reagito con forza e lì è nato un tafferuglio abbastanza violento, da quello che scrive il giornale. Barca è stato comunque liberato e i due fronti hanno subito deciso di rimettere nel fodero le armi, i poliziotti, i manganelli, le tute blu, i caschetti. Lo scontro così ha rovinato temporaneamente i rapporti tra le due fazioni contrapposte, almeno ufficialmente. La presenza degli operai davanti al ministero comincia a suscitare l'attenzione tra i politici e così si sono avviati i primi contatti. La nostra posizione sulla vertenza Alcoa è netta e precisa, ha detto Antonio Di Pietro. Gli impianti non devono fermarsi, la procedura di mobilità deve essere ritirata e va individuata una soluzione industriale attraverso accordi bilaterali con produttori di energia al fine di rendere competitivo lo stabilimento italiano. I lavoratori dell'Alcoa intanto insisteranno nel mantenere il presidio a Roma finché non ci sarà una soluzione positiva della vertenza. Quindi massima solidarietà ai lavoratori dell'Alcoa. Bene, continuiamo ancora il nostro GR, passiamo a una notizia di un'occupazione. Lo avevano detto e lo hanno fatto il collettivo di lavoratori dello spettacolo e dell'immateriale di Napoli, La Balena. Questa mattina alle ore 9 ha occupato l'ex asilo Filangieri, sede della Fondazione del Forum Universale delle Culture, in via Maffei numero 4 a Napoli. Leggiamo dal comunicato che La Balena ha rilasciato: occupiamo questo spazio perché sentiamo questo luogo come una delle tante contraddizioni aperte nella nostra città. Non intendiamo sollevare la criticità del Forum Universale della Cultura, ma usare questo spazio come contenitore informale di incontri e narrazioni da aprire alla città per dar vita a un'inchiesta permanente sullo stato dell'arte, della cultura, sulle condizioni dei lavoratori dell'immateriale attraverso nuove pratiche e nuovi linguaggi. Prima Scusate, la prima pratica di politica culturale è l'incontro, la riconnessione del tessuto sociale di una comunità che per troppo tempo è stata costretta ad autoreferenziare i diversi ambiti che la compongono. Con questa azione ci mettiamo in connessione con un movimento nazionale dei lavoratori della conoscenza, circa un terzo della forza lavoro, scrivono gli occupanti, che in tutta Italia sta affermando la propria identità, assumendosi sempre più la responsabilità etica, civile e politica della tutela e dell'esercizio dei propri diritti. Diritto all'esistenza sostenibile, riconoscimento sociale del nostro lavoro, diritto alla tutela della creazione e della produzione. La cultura è un diritto, una necessità e non un privilegio. Non vogliamo una cultura mediata dal potere politico, sottomessa a logiche di partito o pronti a gestirla per fini elettorali o a spartizione economica. La cultura non si governa, si lascia esistere. Partecipa alla nazione in solidarietà col collettivo La Balena, anche il Teatro Valle Occupato di Roma, ex Cinema Palazzo di Roma, i lavoratori dell'arte di Milano, il Teatro Coppola di Catania, la Compagnia Arsenale di Palermo e i Docks di Venezia. Bene, siamo a Palermo e siamo arrivati alla fine settimana delle primarie, alle famosissime elezioni delle primarie del centro-sinistra, rinviate, discusse più di qualsiasi altre primarie. Eccoci qua, domenica 4 si vota, andiamo a fare un piccolo punto su quelli che sono i candidati, perché sembrano un po' tutti i candidati della società civile. La risposta a chi è il candidato della società civile, tutti e quattro praticamente dicono ovviamente sono io. Per i quattro intendiamo Antonella Monastra, Davide Faraone, Fabrizio Ferrandelli e Rita Borsellino. Andiamo a vedere brevemente chi sono. Sicuramente la più vicina all'espressione della candidatura della società civile è Antonella Monastra, fuori per sua stessa dichiarazione fuori e ben oltre la logica del partitismo. Lei è una ginecologa sostenuta da alcuni movimenti cittadini che per la sua campagna elettorale ha deciso di pubblicare online il bilancio di spese e donazioni. In periodi del genere, dice Antonella, il massimo tetto di spesa per questo grado di campagna elettorale non può superare i 10.000 euro. Questa è stata un'azione che sicuramente fa molto onore a Antonella Monastra. Noi non ci vogliamo schierare in quanto radio per nessuno dei quattro, però sicuramente questo è un dato che gli fa onore. Successivamente possiamo parlare di Davide Faraone, 35enne, consigliere regionale del PD, supportato dal rottamatore Matteo Renzi e dallo spin doctor Giorgio Gori, che per sostenerlo sono venuti più volte a Palermo in questa goliardica iniziativa di una partitella a calcetto tra il sindaco di Firenze, appunto Faraone, un giro in bici. Faraone ha basato fondamentalmente la sua campagna elettorale su semplicità e chiarezza, almeno questi sono stati i suoi slogan, richiamando il tutto a uno stop del traffico, del lavoro semplice, strade più pulite, maggiore sicurezza, insomma cose che in campagna elettorale sono trite e ritrite. Vicinanza alla società civile è naturalmente riconosciuta anche a Rita Borsellino, protagonista della battaglia per sapere un soffio nel 2006 contro Tutto Cuffaro. Ora si propone alle primarie proprio grazie anche alla candidatura di Bersani ad accompagnarla in lunghe passeggiate elettorali. C'è Leo Luca Orlando, che diciamo nella città palermitana parecchio voce in capitolo, lo stesso Orlando che per sostenerla ha sbattuto fuori dall'IDV il quarto candidato alle primarie, ovvero il 30enne Fabrizio Ferrandelli. Il giovane consigliere comunale non ha comunque ritirato la sua candidatura, anzi si è fomentato, perché dice che a chiedere la sua candidatura è stata appunto la società civile da cui provengo, a differenza degli altri. Dopo la cacciata dell'IDV, Ferrandelli ha incassato un appoggio trasversale che va dagli eurodeputati Sonia Alfano e Rosario Crocetta e arriva fino ai dirigenti regionali del PD Giuseppe Lumia, Cracolici e Totò Cardinale. Insomma, vedremo chi la spunterà. Domenica 4 si vota. Sicuramente bisognerebbe interrogarsi su quante società civili esistano a Palermo. E visto che si parlava di candidature serie o verosimili, ce n'è un'altra che oggi desta scalpore: la candidatura di Milly D'Abraccio. Dopo aver voltato la spalle a Monza, ha deciso di tentare la sua carriera politica in Campania. La pornoattrice, come si legge sulla rivista Metropolis, si candida infatti per la poltrona di sindaco di Torre del Greco ed è pronta a presentarsi alle prossime amministrative con una lista civica che porterà il suo nome. Rinuncio alle amministrative a Monza perché per me è un territorio difficile. Il paragone con la mia ex collega Cicciolina è inevitabile, dice Milli d'Abbraccio. Sono nata ad Avellino, nel napoletano tutti mi stimano. Dopo Maradona viene Milli d'Abbraccio. Questa scelta è stata ponderata e fatta con il cuore. Io faccio tutto con passione, lo possono testimoniare i miei figli e anche i suoi film, aggiungiamo noi. Bene, siamo in chiusura, chiudiamo con un appuntamento, il No Debito Day, che parte sabato 3 marzo allo studentato Anomalia a partire dalle 17 nei vari spazi dello studentato occupato. Potrete vedere e assistere al mercatino dell'artigianato e del riciclo, parteciparvi chiaramente, che si terrà a Piano Terra, mostre di sculture e pitture su crisi e debito a cura degli artisti dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, sempre al Piano Terra, e proiezione dell'inchiesta di Michele Buono per Report Valanga. Al secondo piano lo studentato offre una mostra fotografica e videoproiezioni dal titolo Risposte alla crisi. Dalle 17.30 ci sarà uno stage di boxe Muay Thai a cura della palestra popolare Antifa Fight Club. Alle 17.30 un dibattito su copyleft come pratica di riappropriazione della conoscenza. Alle 18.30 i ballerini del Teatro Massimo faranno uno spettacolo, un balletto di danza classico. Un'ora dopo lo spettacolo di focoleria a cura della compagnia Fenici. Alle 20 cena popolare e alle 21.30 due spettacoli teatrali. Il primo è Sangue Mio Palpitante a cura di diversi artisti palermitani, tra cui Veronica Pecoraino, Fausto Bonfanti, Gianfranco Cusenza ed altri, e poi alla fine la compagnia I Quartriati farà Studio 1.0 a chiusura della serata. Vi invitiamo quindi a partecipare al No Debito Day ad Anomalia. Con questa notizia vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo una buona serata e rimandiamo l'appuntamento con l'informazione su Banda Radio a domani col nostro GR, sempre a partire dalle 20. Buona lotta, buona resistenza a tutti e a tutte. Ora e sempre, no tap.